Allora, ieri abbiamo visto la prima trasformazione del riparto delle competenze inventata dalla Corte Costituzionale. È solo la prima avventura, nel senso che è un primo passo fatto in un senso molto favorevole alle regioni, perché in qualche modo l'operazione che la Corte compie è quella di depotenziare la potestà esclusiva. Se noi abbiamo presente la tabella dell'elenco delle materie esclusive, abbiamo visto all'inizio che buona parte di queste materie non hanno nessun senso per le regioni, non sembrano di rivolgersi neppure alle regioni. Le regioni non hanno alcun interesse a occuparsi dell'elezione degli organi costituzionali o di cose del genere, no? Eccola qui. Ah no, possiamo andare invece nell'elenco. Se noi leggiamo l'elenco del 117 secondo comma, e alla luce di questa prima giurisprudenza della Corte, dovremmo dire che ben poco viene riservato allo Stato per quanto riguarda le regioni, no? Perché la politica estera non c'entra, i rapporti con le confessioni religiose, bisogna vedere, la difesa non c'entra, la moneta non c'entra, gli organi dello Stato non c'entra, la cittadinanza, l'anagrafe, stato civile non c'entra, le giurisdizioni sono un grosso problema, però è pacifico che le regioni non abbiano competenza, mentre quelle che sono segnate in azzurrino sfumato sono materie che la Corte ha detto essere materie trasversali. E allora, se noi estendiamo a tutte queste materie la prima giurisprudenza della Corte, scopriamo che sì, lo Stato ha potestà esclusiva per le materie trasversali, ma guarda un po', questa potestà esclusiva finisce con volare sopra le materie regionali e semplicemente funzionare da legge cornice, da fissazione di principi, per cui la competenza esclusiva finisce con degradare in competenza concorrente. Ricordo di averlo anche scritto questa cosa, cioè la potestà esclusiva è mirata quando va dentro nello scatolone delle materie dello Stato. Sempre peggio. Dentro nello scatolone, qua è murata, parla di emigrazione, parla di anagrafe. Mettiamo l'anagrafe come anagrafe. Forze armate. Questi sono scatoloni riservati allo Stato. Quando invece la potestà esclusiva diventa trasversale, passa sopra scatoloni delle regioni e li vincola soltanto per principi. E questo si può dire che finisce con essere una strana cosa, per cui la potestà esclusiva finisce con essere una cosa molto simile alla competenza concorrente. Questa è situazione 2002, 2003, 2004, nei primi anni incomincia a essere una giurisprudenza siffatta. Non solo vincola soltanto per i principi, ma poi fa scattare un obbligo di leale cooperazione che in qualche modo fa sì che le regioni siano coinvolte nell'attuazione di questi principi. Per cui lo Stato fa leggi, fissa principi, non fa regolamenti, non fa atti di applicazione se non con l'accordo delle regioni. E da questo punto di vista sembra veramente che la giurisprudenza della Corte prenda molto sul serio la riforma del titolo V e soprattutto sembra aver cancellato quel carattere di supremazia dell'ordinamento statale che c'era invece chiaramente nella Costituzione del 48, o quando si parlava di indirizzo di interesse nazionale, quando lo Stato aveva la totalità della potestà legislativa e la Regione aveva solo le materie concorrenti e così via. Questa giurisprudenza non dura a lungo. Oggi è una giurisprudenza sostanzialmente dimenticata. C'è un revirement, un cambiamento di rotta della Corte Costituzionale, e questo cambiamento di rotta avviene attraverso la cancellazione del concetto di trasversalità e la sostituzione del concetto di prevalenza. Quella che adesso riporto non è la prima sentenza della Corte, ma diciamo che è quella in cui la questione viene meglio chiarita. È una sentenza del 2007, ma non è la prima. E qui la Corte sviluppa un concetto di prevalenza che aveva già messo sul mercato, messo in circolazione in precedenza, in maniera un po' più criptata, senza farne conseguire tutte le conseguenze. Ricordo una delle prime sentenze riguardava una norma, come al solito, della legge finanziaria, in cui lo Stato finanziava la costruzione di asili nido nei posti di lavoro. E la Corte aveva detto gli asili nido sarebbero assistenza sociale o forse istruzione, l'assistenza sociale è la materia residuale, l'istruzione è la materia concorrente, però la Corte diceva qui sono asili nido nei posti di lavoro, per cui prevale quest'ultimo aspetto, e siccome quest'ultimo aspetto coinvolge l'organizzazione dell'impresa e l'impresa è privata, questo è ordinamento civile o tutela del lavoro, stiamo lì, e questo aspetto prevale, e siccome prevale fissa la competenza. E capite che questo è un discorso nuovo. Qui lo vediamo, l'impatto di questo discorso nuovo una volta che viene sedimentato e portato le sue conseguenze. Questo è tipico della giurisprudenza costituzionale, non solo di quella italiana. Si prova, no? Si prova a introdurre in certe situazioni che sono un po' ambigue una nuova idea, poi quell'idea lavora e alla fine quando si vede come lavora e che tutto sommato ha un senso, non è contestata dai commentatori più che tanto, allora la si fortifica. E buona parte della giurisprudenza della Corte Costituzionale sul lato regioni, per esempio, si è sviluppata ragionando sulla materia, sul profilo in cui la prevalenza dello Stato è più netta, i rapporti comunitari. Allora, se tu devi fissare la competenza della regione su una certa materia puoi discutere, ma di fronte agli impegni comunitari lì la prevalenza dello Stato deve essere assicurata, perché lo Stato risponde a livello di Unione Europea e di conseguenza allo Stato devono essere dati strumenti. Ed è proprio sulla giurisprudenza in relazione all'attuazione degli obblighi comunitari che si sono sviluppati una serie di novità della giurisprudenza costituzionale, tipo per esempio gli atti di indirizzo e coordinamento, le norme supplettive e soprattutto il potere sostitutivo, cioè il potere dello Stato di dire la regione è inattiva, arrivo io, nomino un commissario ad acta che mi fa delle cose, e vedremo che questo poi è arrivato a delle costruzioni barocche. Anzi, questo devo ricordarmi di portarvi il caso, che è un caso davvero divertente. Qui invece il caso non è per niente divertente, anche perché è una cosa molto grossa questa. Qui siamo codice degli appalti. Se voi sapete che il novello giustiniano in Marte, Silvio Berlusconi, è passato la storia per aver fatto la ricodificazione di tutto. Per cui abbiamo il codice dell'ambiente, il codice degli appalti e così via. Che sono dei testi unici, ma il testo unico è una roba low level, per cui non ha un bel nome. Allora si chiamano codici. Il codice degli appalti è il testo unico della legge sugli appalti. Notate, appalti. Voi avete fatto quasi tutti amministrativo, direi, no? Perché sapete cosa sono i contratti pubblici. E i contratti pubblici sono un aspetto pesante della vita degli enti pubblici, non solo, ma della vita economica, perché si calcola che in tutta l'Unione Europea circa metà del PIL è gestito dalla mano pubblica, per cui dove la mano pubblica compra servizi, compra merci, finisce con influire sul mercato. Di conseguenza la materia appalti è stata messa sotto tutela dall'Unione Europea, anzi prima ancora della Comunità Europea, attraverso una serie di direttive, direttive appalti per l'appunto, che hanno fissato delle regole in modo da tutelare la concorrenza. Nella logica comunitaria gli appalti sono entrati come rubrica regolazione del mercato e della concorrenza, così come è entrato anche l'altra norma trasversale, l'ambiente. Anche tutte le voci della tutela ambientale sono entrate, già ve l'ho ricordato, sono entrate come voci regolazione del mercato e della concorrenza. Tu devi assicurare che le imprese non si facciano concorrenza inquinando i fiumi, ammalando la gente, perché se no questo vuol dire trasferire costi di produzione sulla denaro pubblico, sulle risorse pubbliche. Tu non produci attraverso dei filtri che costano a te imprenditore, questo crea malattia e inquinamento. Chi è che rimedia questo? La società. E questo vuol dire che se tu non metti obblighi di non inquinamento alle imprese, è come se dessi alle imprese degli aiuti di Stato, ti accolli una parte dei costi di produzione. Il discorso per gli appalti è un discorso simile. Se tu non obblighi gli Stati a comportarsi come acquirenti trasparenti e senza discriminazione tra le imprese nazionali e quelle straniere, tu in qualche modo devii il mercato, consenti a un grande operatore pubblico di preferire certe imprese. Tanto è vero che una volta tutte le macchine della polizia erano Alfa Romeo o Fiat, tutte le macchine pubblica, un Alfa Romeo, Lancia o Fiat, oggi c'è il Carnevale. Ogni tanto la polizia c'ha le meravigliose Subaru che costano una pacca e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché molti altri gran commi di Stato, girano con un Audi, perché costa meno della Fiat. Possibile? Sì, perché le loro le forniscono già corazzate, perché naturalmente ci sono macchine super corazzate, perché i nostri politici hanno molta paura che la gente li assalga per strada. E questo vuol dire che si è fatta una gara pubblica da parte dello Stato per comprare la macchina del capo dello Stato. Poi come queste gare pubbliche funzionino non si sa, perché la regina sicuramente non gira con una Volkswagen, e il presidente della Repubblica francese gira solo con macchine francesi, in Germania c'è un'auto migliore per cui non si discute, solo l'Italia gira con arcobaleno delle macchine, chissà cosa c'è sotto, no? Ma non vogliamo sapere. Allora il problema è che la disciplina degli appalti è una disciplina che taglia orizzontalmente tutte le materie. Esiste la materia appalti, esiste la materia contratti. Cioè, mettetevi nei panni del classico avvocato che assiste le regioni di fronte alla Corte, e il primo problema che l'avvocato dice in aula è: non esiste in Costituzione la materia contratti pubblici, e di conseguenza, non essendo una materia enumerata, essa è una materia regionale. Interessante. Poi vedremo che lo stesso discorso si può fare per i lavori pubblici. Non esiste nell'elenco delle materie e lavori pubblici, esisteva nel 117-48 lavori pubblici di interesse regionale, è sparita, per cui le regioni dicono la materia lavori pubblici è materia regionale. E questa è la prima difficoltà, e la Corte risponde dicendo: voi non potete andare per etichette, bisogna vedere nel merito. Nel merito gli appalti non sono una materia, ma sono un profilo di una materia. Ci sono gli appalti per l'edilizia scolastica, gli appalti per i trasporti, gli appalti per gli ospedali e così via. Per cui una materia accessoria, come la vigilanza, come le sanzioni amministrative, come poi lo vedremo i lavori pubblici. Sono materie accessorie, tu c'hai la competenza alla tutela della salute, gli ospedali sono tuoi, sono tua competenza, nel senso che pensi tu alle opere pubbliche, agli appalti, ai contratti, alla vigilanza, ai collaudi, alle sanzioni e così via. Però, dice la Corte, sugli appalti in realtà bisogna considerare due cose. Uno è quello che ha spinto la Comunità Europea a disciplinare con direttive la materia, la tutela della concorrenza, e la tutela della concorrenza è materia dello Stato. La tutela della concorrenza parte dal modo con cui si fa il bando di gara e segue tutte le procedure della gara fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto. C'è una stipula del contratto, il contratto è un contratto di diritto civile, e lì c'è l'ordinamento civile che scatta, che è materia esclusiva dello Stato. Ossia, non esiste una materia appalti, però esiste una materia tutela della concorrenza esclusiva dello Stato, tipicamente trasversale. E dopo c'è la materia ordinamento civile, cioè la disciplina dei rapporti contrattuali, che è materia, diciamo, scatolone dello Stato, una materia esclusiva apparentemente ben murata. E allora vediamo un po' che cosa dice a proposito della natura trasversale o non trasversale degli appalti. Nello specifico settore degli appalti, vediamo di ingrandirla così forse vedrete qualcosa. Un po' di più. Nello specifico settore degli appalti deve però, si è parlato dell'intreccio tra la trasversalità della materia, ritenersi che l'interferenza con competenze regionali si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto. Non solo ci sono le materie che non sono materie in senso stretto, ma anche l'intreccio di competenze esiste un intreccio che non è intreccio in senso stretto. In modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionali, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Questa è l'argomentazione. Non è che l'argomentazione sia pagine di riflessione, dice: non c'è un intreccio, qua c'è prevalenza. Prevale la competenza dello Stato. Ne consegue, cioè finora abbiamo introdotto la regola, adesso ne vediamo la conseguenza. La regola è la regola della prevalenza. La motivazione è zero. Lo decide la Corte. Non c'è intreccio tra materie, ma c'è una prevalenza dell'interesse dello Stato, della competenza dello Stato. La conseguenza è tutto quello che segue. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata nei limiti secondo le modalità di seguito precisate dal legislatore statale. Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto da alcune delle ricorrenti, una volta che sia stata riconosciuta come riconducibile alla materia in questione alla normativa statale, la stessa può avere anche un contenuto analitico. Per cui non ci sono più i principi che vincono le regioni, ma poi le regioni possono migliorare la disciplina. Non c'è più quella strana concorrenza di fatto tra legislazione di principio, dove si fissano gli equilibri tra gli interessi concorrenti e le norme di dettaglio. La legge dello Stato può anche avere contenuto analitico. La proporzionalità e l'adeguatezza non si misurano infatti avendo riguardo esclusivamente al livello di dettaglio che connota quella specifica normativa. Se così fosse, si verificherebbe un'identificazione non consentita tra materie concorrenti e materie trasversali di competenza esclusiva, che invece ricevono dalla Costituzione una differente disciplina. Questa è colpa nostra e temo anche in una certa misura colpa mia, perché sono stato io a scrivere: guarda, guarda, che le competenze esclusive stanno diventando concorrenti. E la Corte dice no, sarebbe un'identificazione non consentita tra le une e le altre. È proprio una risposta alla dottrina che aveva costruito questa convergenza, dicendo basta, ci avete persuaso, avete ragione voi, stavamo scivolando verso la competenza concorrente, mettiamo una riga. E questa riga è che prevale la competenza dello Stato, non c'è intreccio in senso tecnico, c'è sovrapposizione, ma non c'è intreccio perché prevale la competenza dello Stato. Seconda conseguenza, sui regolamenti. Vi avevo detto, i regolamenti sono sempre stati un problema, perché nel passato titolo quinto si era in qualche modo accettato che i regolamenti o gli atti amministrativi dello Stato potessero a certe condizioni prevalere sulle regioni, costituissero un limite al potere legislativo regionale e quindi un parametro per il giudizio di legittimità sulle leggi regionali. E il titolo quinto è stato riformato, una norma è stata introdotta, il 117 sesto comma, proprio per bloccare questa cosa, dicendo basta ai regolamenti in materia regionale. Anzi, ancora una volta io avevo dato una lettura particolarmente forte di questa separazione e questa limitazione del potere regolamentare. E qui la Corte ci dice esattamente l'opposto. Sul punto è bene ricordare che prima della riforma del titolo quinto, nelle materie di competenza regionale, i principi fondamentali della disciplina, vincolanti nei confronti delle regioni, potevano essere posti esclusivamente da leggi o da atti aventi forza di legge dello Stato, con esclusione degli atti regolamentari. Questo è pacifico. Se tu ragioni in relazione alla separazione principi fondamentali, norme di dettaglio, stai ragionando sulla contrapposizione tra legge dello Stato e legge regionale, e mai la Corte ha accettato che i principi fondamentali fossero contenuti in regolamenti dello Stato. Un'altra cosa erano le norme di indirizzo e coordinamento, quella è una cosa diversa. Costituivano limite, ma non ne costituivano principio, erano criteri, tetti massimi, coefficienti, norme di procedura e così via. Ora la Corte sta dicendo un po' più nettamente che in passato, perché in passato non era così netta la sua giurisprudenza, una volta c'era la separazione per cui gli atti regolamentari non potevano introdurre nuovi principi. La ragione giustificativa di questa affermazione risiedeva nel principio della separazione delle competenze, che impediva che fosse possibile postulare una qualunque forma di condizionamento da parte di un regolamento statale, anche adottato in delegificazione, di fonti primarie regionali. Non era esattamente così. Questa giurisprudenza della Corte che qui ci pone in maniera così netta non era stata poi così nettissima e ha avuto molte sbavature sui regolamenti. E non era affatto così quando si parlava degli atti di indirizzo e coordinamento. perché si dice che gli atti di indirizzo e coordinamento non sono regolamenti, infatti non sono emanati dal capo dello Stato o dal Ministro, ma sono atti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono atti di indirizzo e sono legittimi perché c'è una legge che introduce la previsione di questi atti e indica anche qual è l'interesse nazionale che questi atti vanno a proteggere. Per cui entravano come limite delle regioni non sotto la voce principi fondamentali della materia, ma sotto la voce interesse nazionale. Questa è la sottile differenza che la Corte adesso non ci parla di indirizzo e coordinamento dell'interesse nazionale perché non è il suo interesse, la Corte ci parla solo dei regolamenti e sta un po' pulendo il quadro che in realtà al tempo non era fatto così netto e pulito. Tale ragione, la separazione dei due ordinamenti, si è ancora più rafforzata con la riforma del titolo V, che come si è precisato ha previsto che lo Stato non possa emanare regolamenti in materie di competenza ripartite, potendo invece adottare solo atti regolamentari nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa esclusiva. In presenza di materie di tipo trasversale, potrebbe soltanto porsi un problema di rapporti tra fonti appartenenti a diversi ambiti di competenze, in quanto dette materie si connotano per il fatto che, non avendo normalmente un oggetto definito di discipline, possono intersecare altre competenze regionali. Quindi lo Stato, dove c'ha competenza esclusiva, può fare regolamenti. E può essere che questi regolamenti abbiano delle relazioni con le competenze regionali. Però sono competenze che lo Stato, e sono regolamenti che lo Stato emana validamente perché c'è competenza esclusiva. Nella specie, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettiva sussistenza di una lesione dell'autonomia regionale, deve sottolinearsi che l'evenienza del condizionamento di una fonte secondaria nei confronti di una legge regionale, siamo al punto, non si verifica in presenza di un titolo di legittimazione statale riconducibile alla tutela della concorrenza, proprio in ragione della sua descritta peculiare connotazione e del suo modo di operatività nel settore degli appalti. Non è pertanto prospettabile alcun condizionamento di fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali. Il risultato è un risultato per certi versi agghiacciante, cioè ci sta dicendo lo Stato sta disciplinando una sua materia, di conseguenza può fare norme di principio, norme di dettaglio, può fare quello che vuole, anzi è la sua disciplina, e può anche fare regolamenti. Se per caso questi regolamenti condizionano le leggi regionali, è un evento della natura, non un problema giuridico, per il semplice fatto che le regioni non possono interferire con questa materia, perché questa materia è la materia dello Stato, c'è una separazione netta di competenze. Lo Stato sta esercitando una attività legislativa, sì, che attraversa e trasversale, potrebbe anche dirsi trasversale, ma giuridicamente ha perso la sua caratteristica di trasversalità. Questa è nel suo scatolone, questa è una preemption, direbbero gli americani, una occupazione della materia. La materia è disciplinata dallo Stato, le regioni non hanno nulla da dire, non possono interferire. Qui la Corte non ha tirato in ballo nessuna questione relativa alle esigenze unitarie di disciplina, all'interesse nazionale e queste considerazioni. Qui sta ragionando sulla natura della materia e sul carattere di prevalenza e sta dicendo ci sono settori in cui si può verificare una sovrapposizione, un intreccio, ma non in senso tecnico, Allora, la differenza è essere in freccia in senso tecnico o non è in senso tecnico. Io la differenza non saprei dirvela, per cui non me la chiedete. Ma se l'intreccio non è in senso tecnico, c'è solo una sovrapposizione casuale, no? Io faccio ospedali e quindi devo applicare delle norme sugli appalti, ma la mia competenza è fare ospedali. La competenza dello Stato è disciplinare gli appalti. C'è una sovrapposizione, ma non è una sovrapposizione in senso tecnico, non è che ci sia un intreccio tra le normative, perché io, Regione, nel fare l'ospedale non posso porre norme giuridiche sugli appalti, perché c'è stata un'espropriazione della materia, un'occupazione della materia, è lo Stato che ha disciplinato, io devo soltanto applicare la legge dello Stato, perché non è un intreccio in senso tecnico. È come se io stessi stipulando un contratto di affitto dell'immobile e applico il codice civile. Non è che siccome quello è un edificio di servizio della mia organizzazione regionale posso dire che c'è un intreccio. Io sto applicando il codice civile, ma non posso fare norme di diritto civile, perché quella è una materia dello Stato. E così avviene per gli appalti. Una totale sottrazione o delimitazione delle competenze e pietrificazione delle competenze stesse. Questo è uno dei temi possibili, proprio anche sugli appalti, perché per esempio la cosa curiosa è che, e dovrei parlarvi anche di questa cosa, già delle regioni speciali. Le regioni speciali non sono state coinvolte dal titolo quinto. Titolo quinto è titolo quinto, cioè la disciplina comune. Le regioni speciali mantengono i loro statuti e c'è una norma della riforma costituzionale che dice: finché non saranno rivisti gli statuti e le loro norme di attuazione, c'è una specie di passerella per cui tutte le maggiori eventuali competenze che si danno alle regioni ordinarie si trasmettono anche alle regioni ordinarie, alle regioni speciali, creando un casino micidiale, perché cosa vuol dire maggiore autonomia? La regione c'è una materia ordinaria, scusate, la regione speciale vede in statuto, non so, una materia che è nel suo statuto concorrente. Nel titolo quinto diventa residuale. Quindi, siccome la concorrenza è meno autonomistica della residualità, in questo caso si comunica alla regione un ampliamento della sua materia, per cui può legiferare senza tener conto delle leggi di settore, dei principi fondamentali. Una regione ha competenze esclusive su una certa materia, per le regioni ordinarie quella diventa materia residuale. È più autonomistica la materia residuale o quella esclusiva? Quella residuale, perché quella esclusiva c'è il limite delle norme fondamentali, delle grandi riforme e dei principi generali, e quindi la regione speciale potrebbe legiferare infischiandosi delle grandi riforme, mettendo che ci siano. Ma vedete che questo è una cosa molto complicata da gestire, tanto più che la Corte dice l'apertura va presa in blocco, cioè c'è una trasferimento dell'intero regime giuridico della materia alla regione speciale. Le regioni speciali hanno competenza per i lavori pubblici, scritta in statuto, generalmente è competenza esclusiva sui lavori pubblici, sono vincolate dal codice degli appalti. Qualche volta sì, qualche volta no. Dipende da come si difendono le regioni. La provincia di Trento, per esempio, è riuscita ad avere una sentenza favorevole perché ben difesa, ha difeso la sua materia, dimostrando che è meglio avere una materia che invece avere una situazione non definita in Costituzione, e avendo la sua materia può legiferare, perché è vero che c'è un falso intreccio, ma quella è la materia esclusiva dello Stato, ma la materia esclusiva dello Stato per le regioni ordinarie. Valgono le materie esclusive dello Stato per le regioni speciali? Questo è un capitolo ancora da scrivere. In quel caso la provincia ha avuto ragione, unica sentenza in tutta Italia che ha aperto uno spiraglio alle regioni sulla disciplina di appalto.
Ma quindi la provincia di Trento?
Ha difeso e ha con successo la sua legge.
Ha degli appalti?
Sì, ma sono piccole cose. Sono piccole cose prima del... Certo che incide. Devo dirvi anche un'altra cosa. Siccome non sono raffinatissimi tecnici del diritto regionale, i nostri giudici della Corte tendenzialmente vanno un po' a pancia. Allora, la regione che dice negli appalti saranno favorite le imprese con la piuma sul cappello, vengono bersagliate. No? Le regioni che dicono i maestri di sci che nella nostra regione devono avere un esame per conoscere il suolo, il sottosuolo e la meteorologia, l'ultimo caso è stato il Molise, maestri di sci del Molise, il corpo fondamentale, e la Corte dice non se ne parla, cioè prima dice questa legge è legittima e poi pensa perché. No, perché sono tutti tentativi corporativi di difendere, c'è una famosa legge, ma tanti anni fa, della provincia di Bolzano sull'albo professionale dei giardinieri, perché siccome nei balconcini dell'Alto Adige vanno messi i gerani in una certa formazione, allora ci vuole un albo professionale. Ci sono tutti i modi, no, per evitare che arrivi la guida alpina polacca o che arrivi il giardiniere musulmano. Forme corporative, allora tutte della concorrenza. E diventa un modo per opporsi, oppure la vergognosissima produzione di leggi continua che c'è, di, soprattutto a fine legislatura, tentativi di mettere tutti i portaborse che hanno contratto nei gruppi consigliari nei ruoli di impiego regionale, senza concorso. Chi fa queste cose è un deficiente oltretutto, oltre che insomma un delinquente. Oppure le leggi, già vi dicevo che ogni autunno escono, ogni fine estate, ogni estate, sulle specie cacciabili, lobby dei cacciatori che cerca di forzare il carniere, il calendario venatorio, eccetera. Sono tutte leggi che vengono cassate di per sé. Poi si prende il primo motivo che capita, qualcuno ha un'idea, sì, tutta la concorrenza, bene, ambiente, concorrenza, eccetera, viene motivata. Le leggi rarissime che le regioni fanno, rarissime anche perché poi si autocensurano, perché gli stessi funzionari non sono brillantissimi da questo punto di vista, no? Per cui dicono, ah, ma c'è una sentenza che dice che non si può fare, non si può fare quella porcheria, ma questo non vuol dire che non posso fare una legge ben fatta. Allora, le poche volte che le regioni fanno le leggi ben fatte riescono a difenderle alla Corte, quantomeno superano il filtro della pancia, queste fanno schifo, queste non fanno schifo. Per cui quella del Trentino non era una norma anticoncorrenziale, anzi forse no. Per esempio le regioni, questo la Corte l'ha detto, non se l'è ancora rimangiato, possono fare leggi che intervengono nella non materia tutela della concorrenza perché pro concorrenziali. Non è che la tutela della concorrenza sia soltanto un limite, può anche essere un motivo per legiferare, rarissimi casi. Per cui una regione che aprisse la concorrenza i certi servizi o l'orario dei negozi che se non c'è più, ecco, tipica cosa. Le regioni continuano a fare leggi che cercano di limitare l'orario dei negozi, le specie merceologiche e così via, perché ci sono le corporazioni dei bottegai che spingono. E ogni volta la Corte dice questo va contro la tutela della concorrenza. Per cui il gioco è un gioco che non sempre, anzi quasi mai, è un gioco tirato sul filo del raffinato ragionamento giuridico sul patto di competenza in astratto. È un gioco in concreto sul fatto che le leggi fanno schifo, fanno più o meno schifo. Purtroppo anche le leggi dello Stato che fanno schifo non incontrano il filtro della Corte, per cui sullo Stato la Corte dice chiudo un occhio, sulla Regione è implacabile. C'è un esempio clamoroso che conosco molto bene perché ci ho lavorato parecchio, che è la legge finanziaria 2005 forse, famosa legge che finanziava l'acquisto dei decoder. Decoder. Siccome la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la legge Mammì sulle televisioni, sostanzialmente obbligando Mediaset a mettere sul mercato, a vendere la terza rete, per cui Tele4, il governo si era precipitato a fare la legge Gasparri sulle televisioni, che era un modo per dire quella sentenza riguardava una struttura tecnologica della televisione antica, quella analogica, per cui con quelle frequenze limitate, eccetera. Noi guardiamo invece modernamente verso un mercato della comunicazione molto più ricco e avevano inventato un paniere in cui stava dentro le televisioni tradizionali, le televisioni satellitari, il digitale terrestre, i giornali, le riviste, perfino la pubblicità su internet, tutto, in modo da ridurre il peso monopolistico di Mediaset. E in una di queste regole introdotte dalla legge Gasparri prevedeva che il meccanismo sarebbe stato difendibile se entro una certa data il digitale terrestre avesse avuto una diffusione di un certo livello, cioè ci fosse sufficiente diffusione del pubblico. Per fare questo la finanziaria aveva finanziato l'acquisto dei decoder, per cui uno andava a comprare il decoder e lo Stato gli pagava un pezzo del prezzo, quasi tutto. Allora la regione Emilia Romagna, in quegli anni si impugnava la finanziaria dall'articolo 1 all'ultimo comma, cioè tutta. E poi si discuteva e poi alla fine si prendevano alcune cose e c'era tutto un pool di gente che lavorava, io mi ho preso questa cosa del decoder per mi divertire. E siamo stati sconfitti di fronte alla Corte, perché la Corte ha detto questa è una norma su cui le regioni non hanno interesse, la materia comunicazione è una materia competenza ripartita, concorrente, e sulle materie concorrenti lo Stato non può finanziare niente, deve dare i soldi alle regioni, perché c'è solo norme di principio, per cui questa era, come dire, la linea d'attacco, e più c'è una serie di cose in cui si sosteneva che questa era la norma anticoncorrenziale dello Stato. La Corte ha detto no, ma non ci interessa, ma in fin dei conti, bla bla, e ce l'ha cassata. Dopo un po', c'è stata un'altra questione, ma quella è un'altra questione simile, che riguardava l'ambiente, altre porcherie del genere. Se non che questa cosa è stata portata davanti al garante della concorrenza, Catricalà, una delle anime nere di questo paese, spero di essere in mondovisione, il quale era stato capo di gabinetto di Berlusconi e da lui nominato all'autorità garante dell'antitrust, e come tale con il compito di applicare la meravigliosa legge sul conflitto di interesse fatta dalla maggioranza del centrodestra. E lui aveva detto non è applicabile perché non c'è il regolamento d'attuazione, ossia quando è stato compiuto l'atto, cioè la decisione del Consiglio dei Ministri di varare quella finanziaria, non c'è il regolamento attuativo della legge sul conflitto di interesse, per cui la legge non è applicabile. Notate che la norma è la stessa del codice penale, c'è pochissima differenza, per cui la norma del codice penale, che può essere applicata a tutti noi se siamo in conflitti di interesse, non poteva essere applicata in quel caso perché la legge sul conflitto di interesse non aveva regolamento di attuazione. Insomma, ve la faccio breve, alla fine ci sono state un paio di sentenze della Corte della concorrenza che fanno veramente gridare una vendetta al cielo. La cosa è andata in Commissione europea, la Commissione ha aperto un fascicolo, procedura di infrazione, arrivata la Corte, condannata in primo grado, condannata in secondo grado, la sentenza dell'ultima dell'agosto dell'anno scorso, e questa sentenza dice che l'Italia è condannata tale infrazione alle leggi della concorrenza e condanna l'unica impresa beneficiaria di questo finanziamento che è Mediaset, scritto nella sentenza. Avete mai sentito un giornale che parlasse di questa cosa? 70 milioni che devono essere restituiti. Adesso il governo, mesi fa, avevo saputo che stava trattando 3 milioni. E sapete chi trattava per il governo? Il sottosegretario della presidenza, Catricalè. Il governo dei tecnici. Ma per dirvi, no? Allora, a tutela della concorrenza, se l'avesse fatto la regione una cosa del genere, avrebbero mandato gli ispettori. Non esistono, ma insomma, la legge sarebbe stata legittima. Quella è una norma fortemente anticoncorrenziale, però la regione non ha data la legittimazione a difendere la tutela della concorrenza, oltre che la sua competenza, ma non è un unico caso. Sostanzialmente. Bene, allora questa è stata la prima, non è la prima, è la seconda, perché la prima è l'altra, ma insomma una delle grandi trasformazioni della giurisprudenza che hanno svoltato in senso sfavorevole le regioni. L'altra è costituita da un meccanismo che invece è un meccanismo estremamente raffinato e che è dato dalla sentenza 303-2003. Per darvi l'idea di cosa sia questa sentenza, se noi andiamo a vedere il sito dove di solito si leggono le sentenze, e andiamo a pescare la sentenza 303, qua sono indicate all'inizio della sentenza le note, i commenti su riviste elettroniche, siti e riviste elettroniche, commenti scientifici, non giornali. Guardate che popò di commenti ci sono stati su questa sentenza, solo sulle riviste elettroniche. Questa è una sentenza scritta da, questi erano i ricorrenti, li facciamo prima vedendo gli avvocati, ecco, questi sono i ricorsi: Marche, Toscana, Umbria, Trento, Emilia, Bolzano, Lombardia, Campania, Comune di Vercelli, inammissibile, Associazione Italia Nostra, inammissibile, Wind Telecomunicazioni, inammissibile, Omnitel, inammissibile, TIM, inammissibile, Comuni, eccetera. Contro, dall'altra parte, l'avvocato dello Stato cosentino. Perché questi signori si costituiscono in giudizio pur essendo inammissibile la loro costituzione? Ed è giurisprudenza totale, 100% di rifiuti di costituzione in giudizio. Perché intanto Wind, dunque la sentenza riguarda il piano delle grandi opere, e questi soggetti che sono intervenuti, cioè Vodafone, Wind, TIM, eccetera, erano portatori di interessi in questa questione e tramite la costituzione in giudizio hanno mandato alla cancelleria della Corte delle memorie. Questa è la prassi italiana, no? Tizio e Caio discutono sull'antenna televisiva, finiscono nella Corte, si possono costituire solo Tizio e Caio. La Regione Emilia litiga con lo Stato un conflitto di attribuzione su un'antenna televisiva. Può capitare. È un giudizio tra Stato e Regione, non si possono costituire altri. Però gli altri mandano la memoria alla Corte, la Corte gli dice inaccettabile perché non c'è legittimazione, però tanto quella documentazione è acquisita. Ed è un modo per portare alla Corte la visione di parte, e che è spesso è anche importante nel processo, cioè è sempre importante. È una delle cose che non si insegnano all'università, ma si dovrebbero insegnare, è che A, la verità non esiste, B, nel processo entrano interessi, D, gli interessi si documentano e portano i fatti. La conclusione del sillogismo è che i fatti nel processo entrano con gli occhiali degli interessi, sono fatti di parte. Naturalmente le parti cercano di dare un minimo di oggettività alla loro documentazione, ma portano la loro visione dei fatti, che è fondamentale. E c'è un bellissimo film, antico film, di Akira Kurosawa, Russian Moon, che è un film in bianco e nero di quelli noiosissimi, ma se avete occasione di vederlo potete scaricarvelo dalla rete. È un evento, un delitto, e ci sono tutti i personaggi di questo evento, sia i personaggi fisici, sia quelli che passavano là, testimoni eccetera, che raccontano allo stesso soggetto la loro storia, e non c'è una storia che sormonti l'altra, sono storie tutte con elementi di verità, ma sono tutte visioni corrose dal difetto di memoria, dalla prospettiva, dall'immagine che uno pensa di vedere, no? Il grande problema è la testimonianza nel processo. E di fronte alla corte con il il dibattimento è scarso, perché le parti possono anche non costituirsi, e se si costituiscono sono parti che possono essere anche minime. Dietro ci sono interessi che possono essere massimi. Se pensate che la liberalizzazione della televisione, con tutto quello che ha comportato in Italia, è stata discussa per cause penali contro signori che avevano una emittente televisiva amatoriale di condominio, vi rendete conto che lì si è giocato un pezzo di storia d'Italia con un contraddittorio che non era un contraddittorio del tutto fondato, cioè i dati di fatto sono stati portati dalle piccole parti o dall'ordinanza del pretore un po' più scaltro, quello di Castelfranco, se ben ricordo, che era un'ordinanza documentata con dati comparativi dell'America, eccetera, che ha persuaso la Corte. Ma come la Corte giudichi è un problema, è un problema che riguarda tutti i giudici, anche il giudice amministrativo è un problema simile. Allora, che cos'è la cosa interessante di questa pronuncia? Scritta da mezzanotte, come diceva, per cui un professore di diritto costituzionale, avvocato molto abile, persona molto intelligente, che purtroppo è morto. Prima cosa, si trattava della famosa legge sulle grandi opere, no? La legge Lunardi. La legge che trasferiva i famosi disegni che vi ho già fatto di Berlusconi con Bruno Vespa sul piano operativo, cioè in sostanza avviava le procedure per fare un piano delle grandi opere e localizzarle e finanziarle. Lavori pubblici. Brillantemente le regioni si sono difese innanzitutto dicendo: lavori pubblici non c'è nel 117.2, non c'è nel 17.3, ergo e competenza residuale delle regioni, difesa che è meglio non fare. La mancata inclusione dei lavori pubblici nell'elencazione del 117, diversamente da quanto sostenuto in numerosi ricorsi, non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle regioni. Al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato, ovvero a potestà legislative concorrenti. Ambiti materiali che non costituiscono in vere e proprie materie è un'espressione molto interessante, è la seconda volta che la incontriamo. Prima era l'ambiente, che pure è una materia tabellata, ma la Corte ha detto non è materia in senso stretto, ma è piuttosto un ambito materiale che rispecchia un valore costituzionale. Cos'è materia? Cos'è non è materia? è tutto da discutere. Premesso ciò, la Corte inizia un discorso assai suggestivo sulla nostra Costituzione. Vediamo di ampliarlo. Cento 17, rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto. Ora sono affidate alle regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali. Come dire, grande cosa la riforma del titolo V, ha cambiato tutto. Però, in questo quadro, limitare l'attività unificante dello Stato, limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuite in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi delle materie, della potestà concorrente, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltre misura istanze unitarie, che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze. Basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco e alla clausola di supremazia del sistema federale statunitense. Quindi ci fa riferimento a due ordinamenti federali, per dire anche in questi ordinamenti federali esistono meccanismi che fanno prevalere le istanze unitarie. Non li cito proprio a proposito, perché forse per l'ordinamento tedesco poteva dire qualcosa di diverso, e anche per la Costituzione americana, dove c'è la Commerce Clause. Però il ragionamento è: il nuovo titolo V non c'ha clausole di supremazia, non c'ha un modo per dire che le istanze unitarie possono prevalere a certe circostanze. Come si fa? Nessun sistema federale regge su questo presupposto, ed è totalmente vero. Si potrebbe dire che l'Australia non c'ha una previsione specifica, ma l'Australia l'hanno aggirata trovandola in norme, per esempio, sull'ambiente. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che in ambiti nei quali coesistono intrecciate attribuzioni e funzioni diverse rischierebbero di vanificare per l'ampia istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali sul piano dei principi giuridici trovano sostegno nella proclamazione della unità e indivisibilità della Repubblica. Questo è un punto che già era stato segnalato dalla dottrina. Tu mi cancelli l'interesse nazionale dal titolo V? Non pensare che questo tolga appigli in Costituzione, perché in Costituzione c'è un appiglio grande quanto il sole che è l'articolo 5. L'articolo 5, quello che è molto odiato dal Bossi, dice una cosa non chiarissima, se vogliamo. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Allora, questa è una norma che promuove le autonomie locali, ma allo stesso tempo, ha sempre detto la Corte, stabilisce il principio dell'unità e della indivisibilità della Repubblica. Voi direte, ma che cosa si può avvitare come ragionamento su un inciso una indivisibile, a parte il divieto di secessione? La Corte ci ha letto nell'una indivisibile il principio di unità della Repubblica, e l'unità vuol dire unificazione, e questo vuol dire prevalenza dell'interesse unitario. Per cui l'interesse nazionale del vecchio titolo quinto non era che un'espressione di questo principio di unità che sta già nell'articolo 5. Questo la Corte l'ha detto da sempre. E adesso lo recupera in questa sentenza, come vedete. Proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica è il riferimento che nella nostra Costituzione c'è, anche se poi il titolo quinto ha perso specifici modi di implementare questo principio. Ma c'è però un altro meccanismo, un elemento di flessibilità, qui si parla di flessibilità, non di prevalenza, di flessibilità, è indubbiamente contenuto nell'articolo 118 primo comma, il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce con rendere meno rigida, come si chiarirà subito presso, la stessa distribuzione delle competenze legislative, laddove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate a un livello di governo diverso per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. E del resto coerente con la matrice teorica e col significato pratico della sussidiarietà, che essa agisca come subsidium, quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere. Gnafa. Ma se ne è comprovata un'attitudine ascensionale, deve allora concludersi che quando l'istanza di esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato. L'attitudine ascensionale della sussidiarietà, che è un'espressione usata dal manuale di diritto costituzionale che voi avete studiato, in epoca non sospetta, scritto, non studiato, quella è un'epoca sospettissima, questa attitudine ascensionale scatta l'ascensore della sussidiarietà quando l'istanza di esercizio unitario trascende l'ambito regionale. Anche lì scatta e la funzione può essere esercitata dallo Stato. Attenzione, stiamo parlando di funzioni amministrative. Però ciò non può restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa. La sussidiarietà il 118 la prevede per le funzioni amministrative. E quindi è fuori discussione, dice la Corte, che la cabina dell'ascensore possa essere programmata per salire fino allo Stato, perché il livello di adeguatezza di un piano nazionale delle infrastrutture, come dice la parola nazionale, è solo quello dello Stato. Può fare il comune il piano nazionale di infrastrutture? No. Provincia? No. Regione? No. Stato. E la cabina della sussidiarietà sale. Ma questo riguarda le funzioni amministrative. Dice però la Corte, questo non può restare senza conseguenze sull'esercizio delle funzioni legislative, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole regioni con discipline differenziate possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale ed ad affermare che solo la legge statale possa attendere un compito siffatto. Ta-da! Questo ha scandalizzato moltissimo i miei colleghi, a me invece sembrava leggere una poesia. Cioè è un ragionamento, a parte che non mi ha sorpreso, ma di molta intelligenza e di una grande capacità di vedere in profondità le cose. La Costituzione hanno cancellato delle parole, ma non hanno cancellato il problema. Il problema è che certe funzioni devono essere esercitate a livello nazionale. Stiamo discutendo delle infrastrutture, non possono essere programmate regione per regione, se no la Salerno-Reggio Calabria potrebbe essere programmata per l'anno 10.000, già così andiamo verso il 3.000. No? E E quella è pianificare, fare un piano, è un'attività amministrativa. Qua si sta discutendo di una legge che fissa innanzitutto le procedure per fare il piano delle grandi opere, che è un'attività amministrativa. Allora, se l'attività amministrativa può essere fatta salire all'ultimo piano, perché solo lo Stato può fare un piano delle grandi opere, questo si porta dietro anche per il principio di legalità la funzione legislativa. Perché le due cose non possono separarsi. Che ne dicono tutti coloro che hanno detto oh, è sparito il principio di parallelismo tra le funzioni amministrative e le funzioni legislative? Il principio di parallelismo è imposto dal principio di legalità. Tu non puoi fare atti amministrativi se non c'è una legge che li copre. Può essere che magari la regione si appiccica direttamente alla legge dello Stato, a me non piace, ma capisco, può essere. Ma se la legge dello Stato non ti dice qual è l'ufficio che può fare quella funzione, lo devi dire tu e lo devi dire con legge, perché se no l'attività di quell'ufficio, a me privato cittadino, non è opponibile. Io non sono soggetto a atti amministrativi, sono soggetto alle leggi e agli atti amministrativi che le leggi prevedono, però ci deve essere una legge. Allora, mettere nell'ascensore, nel montacarichi a questo punto, il piano delle grandi opere e premere pulsantino dello Stato, si porta dietro anche la disciplina legislativa del piano, anche quella dentro nel montacarichi, perché se lo Stato non può fare un piano senza fissare le procedure e gli effetti di quel piano, e per fissare le procedure, competenze e effetti deve fare una legge. E non è immaginabile che lo Stato faccia il piano e le regioni facciano le leggi che disciplinano il piano, no? Questo non è concepibile. Si va a logica. Si va a logica e si va ragionando su principi. E qua c'è un'inversione totale, perché tutti hanno detto questa è sovversione, qua si sta facendo il gioco inverso. Invece di dire prima c'è la legge e quindi di conseguenza ci sono le funzioni amministrative, si inverte l'ordine, prima c'è la funzione amministrativa e la legge segue per necessità, e la legge posta a servizio della funzione amministrativa. Questo che ha fatto gridare lo scandalo. E questo sì. Una volta stabilito che nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente la legge può attribuire allo Stato funzioni amministrative, è riconosciuto che, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, è essa anche abilitata a organizzarle e regolarle, per cui la legge può attribuire allo Stato funzioni amministrative, la legge attribuisce allo Stato. È una legge attuativa dell'articolo 118 che riguarda il riparto delle funzioni amministrative. Per cui una legge sganciata dal 117 e fondata sul 118. Essa è anche abilitata a organizzarla e regolarla al fine di rendere l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale. Resta da chiarire che i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono col normale riparto di competenze e possono giustificare una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sia proporzionata, non irragionevole, e questo elemento nuovo importantissimo, sia oggetto di un accordo stipulato con la regione stessa. Vedete qui, sa se è rimasta, sì, ma non era quella che volevo, è rimasta l'idea che la trasversalità, vi ricordate ieri vi parlavo di trasversalità, e che la trasversalità finiva con imporre alle regioni delle cose nelle loro materie, ma che per essere applicate con atti amministrativi, questi atti amministrativi erano soggetti a leale collaborazione. Lo Stato decide di fare una legge che arriva in una materia regionale, parte dalla tutela della concorrenza, arriva il turismo, concorrenza tra gli alberghi o tra bagnini. A questo punto deve fare leggi di principio, e se vuole porre degli atti di indirizzo, degli atti amministrativi, eccetera, lo deve fare d'accordo con le regioni, intesa con le regioni. E vi ho parlato ieri della leale cooperazione, eccola qua, questa è quella di oggi magari, e della conferenza Stato-Regioni. Qui la Corte segue lo stesso binario e dice lo Stato può assumersi questa funzione amministrativa, ma deve mirare a farne oggetto di un accordo stipulato con la regione interessata. Questo è sempre lo stesso. Che dal congiunto disposto degli articoli 117 e 118 primo comma sia desumibile anche il principio dell'intesa, consegue la peculiare funzione attribuita alla sussidiarietà, che si discosta in parte da quella già conosciuta nel nostro diritto di fonte legale. Qua cita le norme sulla conferenza Stato-Regione. Quello che merita qui ricordare è questa vocazione dinamica della sussidiarietà, una nuova espressione, la funzione dinamica, qui si sta contrapponendo la funzione dinamica della sussidiarietà alla funzione statica del riparto per materia delle competenze. Questa è l'idea di questa sentenza. Noi abbiamo le funzioni legislative ripartite in maniera statica per elenchi e le funzioni amministrative invece messe in un sistema dinamico, una cabina che va su e giù, che può fermarsi dove è il caso che si fermi in base al principio di adeguatezza, ma questa dinamicità si porta dietro anche una competenza legislativa. Ecco dunque dove si fonda una concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà e dell'adeguatezza. Si comprende infatti come tali principi non possono operare quali mere formule verbali, capaci a loro volta, con la loro sola evocazione, di modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionale stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione. Queste sono parole scolpite sulla pietra, ma sono parole che la Corte poi ha rapidamente dimenticato. È un passaggio fondamentale, cioè dice: attenzione, l'elemento dinamico deve fare i conti con la rigidità della Costituzione. Per cui va bene la dinamicità, ma questa dinamicità, per essere compatibile con la rigidità della Costituzione, deve essere garantita e non può trasformarsi in una formula verbale tale per quale, ecco qua ce l'ho evidenziato, l'interesse nazionale è uguale competenza statale. Cioè, la sentenza sta contrapponendo la funzione dinamica della sussidiarietà in attuale regime di titolo quinto all'interesse nazionale del vecchio titolo quinto, dove dice la sentenza, allora c'è un'equivalenza tra interesse nazionale e uguale competenza statale, perché era così. Tra l'altro Mezzanotte aveva scritto il commento alla sentenza 177 dell'88 della Corte Costituzionale, scritta, firmata dal suo amico Baldassarre, tra l'altro, commento critico ma intelligente, in cui diceva: guardate, con questa sentenza la Corte ha affermato definitivamente che c'è un unico elemento che fa fissare la competenza nella regione o nello Stato, ed è l'interesse nazionale. Diventato giudice della Corte, al posto di Baldassarre probabilmente, Mezzanotte scrive una sentenza in cui dice: adesso non vale più l'equazione. Non vale più l'equazione, la chiamata in sussidiarietà, come passa nel gergo, questa operazione, cioè dire io devo svolgere una funzione sussidiaria a livello di Stato e perciò mi porto dietro un pezzo di legislazione, questa chiamata in sussidiarietà non può essere una formula verbale con cui lo Stato frega sempre le regioni, perché questo farebbe venire meno la rigidità della Costituzione. La risposta non può essere che questa, l'interesse, leggiamo, è troppo bello, è divenuta l'equazione interesse nazionale uguale competenze, priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite né di legittimità né di merito alla competenza legislativa regionale. Ciò impone di annettere ai principi di sussidiarietà e adeguatezza una valenza squisitamente procedimentale, poiché l'esercizio unitario, l'esigenza di esercizio unitario, che consente di attrarre bla 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 bla, bla, può superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumono il dovuto risalto le attività concettative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese. Per cui quello che le regioni perdono perché lo Stato ha fatto salire la cabina della sussidiarietà con un pezzo di legge dietro, le regioni li acquistano sul piano della leale cooperazione, dell'accordo con lo Stato. Tu Stato puoi dire faccio io il piano, puoi fare una legge che disciplini la formazione di quel piano, ma quella legge viene dichiarata legittima e viene dichiarata legittima nella parte in cui non prevede la leale collaborazione, cioè non prevede che le regioni siano esprimano l'intesa sul piano, siano d'accordo sul piano. Tu puoi attrarre la cabina, ma non puoi fare il piano da solo. Lo devi fare con le regioni.
Ma quindi sta stimolando il legislatore a dare una disciplina?
Che... dichiarare illegittima la legge come stimolo non è male. Di dichiarare illegittima la legge.
Ah, proprio.
Perché alla fine la dichiara illegittima. Ah, cioè, il dispositivo è lungo così. Però dichiara illegittima la legge nella parte in cui non prevede la leale collaborazione. Ma poi magari domani andiamo avanti perché è interessante capire l'assetto. Il piano devi farlo d'accordo con la conferenza tra la regione, ma d'accordo forte, nel senso che senza l'accordo non lo fai.
Ma ieri c'era detto che la conferenza, il parere della conferenza Stato-Regione non si capisce quale valenza giuridica possa avere.
Sì, ma in questo caso lo si capisce, dice l'accordo, deve essere intesa. Cioè chi parla per i presidenti delle regioni devono dire siamo d'accordo. Abbiamo raggiunto l'intesa.
In conseguenza con questa dichiarazione di costituzionalità,
non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però non è scritta una norma costituzionale, è scritta una sentenza. E vedremo che questo. Federalismo cooperativo si chiama. Federalismo cooperativo, quello che dice questa sentenza, cioè il messaggio di fondo è. Non potete pensare di avere un assetto statico del riparto delle funzioni e discutere sempre di chi è titolare delle funzioni. I problemi ci sono e vanno affrontati. E vanno affrontati a livello adeguato. La sussidiarietà serve a questo. Siccome qui non si sta. Notate, qui si sta parlando di una legge. Questa legge sarebbe illegittima, la legge sui piani, perché ha disciplinato la formazione di un atto amministrativo, il piano delle grandi opere. La Corte inverte il ragionamento, dice il piano delle grandi opere lo deve fare lo Stato e quindi la legge che lo disciplina la deve fare lo Stato, però la legge che fa lo Stato deve prevedere che il piano delle grandi opere sia concordato con le regioni. E poi dirà ancora una cosa, la vedremo domani, che deve essere concordata con la singola regione l'attuazione del piano. Per cui il governo ha dovuto prendere l'intesa con la conferenza per tutte le regioni e poi ha preso l'intesa con le singole regioni per quanto riguardava le singoli pezzi dell'attuazione del piano, salvo poi avere una giurisprudenza successiva che è intese con i culti cattolici? Sì, sono intese. L'intesa è un meccanismo tipico. No, ma non c'è mica nome formale. Le intese è una categoria del diritto amministrativo, del diritto in pubblico, no? Intesa è un accordo tra soggetti. E l'intesa è obbligatoria, nel senso che una volta che uno ha sottoscritto un'intesa si è obbligato. Non è obbligato a raggiungere l'intesa di solito, per esempio il governo non è obbligato a raggiungere l'intesa con un culto cattolico, può anche dire no, non ti do l'intesa. Qui la Corte dice è obbligatoria l'intesa, senza l'intesa l'atto è illegittimo. Per cui se il governo emanasse un piano senza intesa, la regione gli fa conflitto all'attribuzione dicendo hai violato la sentenza. Funziona così, è una specie di giudizio di ottemperanza, diventa il conflitto all'attribuzione. Innanzitutto si fa in conferenza tra regione un'intesa su quali sono le opere, per cui la Torino-Lione sì, il Moses da Venezia sì, la variante di Valico sì, il ponte sullo stretto di Messina sì, e si fanno questi accordi. Dopodiché il governo deve andare in regione Piemonte per fare gli accordi, in regione Emilia per andare a fare gli accordi e così via. Questo sarebbe il meccanismo. Lo riprendiamo domani, adesso parliamo del temi, perché sennò qui. Allora, più o meno 6-7 titoli mi pare che dovrebbero essere previsti. Possiamo farne anche molti di più se volete. Per esempio, un titolo potrebbe essere tutela della concorrenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualcuno si prende, ovviamente glielo fornisco io, quantomeno la traccia, un po' di sentenze, un qualche commento e prepara un mezz'ora di conversazione sulla tutela della concorrenza. Un'altra cosa potrebbe essere tutela dell'ambiente, un'altra cosa il coordinamento finanziario, se uno ha passione per l'economia. Il coordinamento finanziario passa tutto quello che è patto di stabilità e bellezze varie. Poi potrebbe essere la potestà residuale, potrebbe essere il criterio della prevalenza, anche i due temi insieme non starebbero male. Il tema di oggi, la chiamata in sussidiarietà. Il potere sostitutivo, di cui ancora non vi ho parlato. Attuazione norme CEE, norme UE, autonomia statutaria, forma di governo, tre, sei, nove, troppo ricco. Potete anche scegliere di fare lavori in due o due temi convergenti. A voi la scelta. Vabbè, ma noi parliamo di maggio,
Ah, ok.
Non rompiamoci le palle, ragazzi.
Adige.